Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu e benvenuti da Romano Scaramucci a questo momento di riflessione sulla parola di Dio della domenica dopo l'Epifania, che è dedicata al battesimo di Gesù. Il gesto di Gesù, che si sottomette assieme a tutto il popolo al battesimo di Giovanni, esprime un atteggiamento di solidarietà, di vicinanza a Gesù. Egli non si pone al di fuori della storia del suo popolo, dunque, ma si inserisce in essa, profondamente solidale, vicino, come dicevo, con il momento di conversione che il popolo sta vivendo. È questa la logica di solidarietà che costituisce la novità del messianismo di Gesù. Egli non si sottomette al battesimo per i propri peccati, ma per i peccati del suo popolo. Non prende le distanze dagli uomini peccatori, ma prende sulle sue spalle, anche lui uomo, i loro peccati. Questa logica di sostituzione guida tutta la vita di Gesù e raggiunge il suo culmine naturalmente sulla croce. Nel battesimo al Giordano troviamo in qualche modo l'inizio, il germe dell'intera vita di Gesù, come nel nostro battesimo d'altra parte c'è il germe, l'inizio di tutta la nostra esistenza cristiana. I cieli che si aprono, lo spirito che discende, le parole della voce celeste che richiamano alla memoria il racconto delle vocazioni profetiche, quella di Esaia, di Geremia, di Ezechiele, ma pur richiamandosi al genere profetico, il racconto evangelico è diverso. I profeti si esprimono come se la forza dello Spirito di Dio venuta dall'esterno si impossessasse di loro e trasformasse la loro personalità. Nulla di questo nel battesimo di Gesù. La manifestazione di Dio semplicemente svela ciò che Gesù è già. È sempre utile, se si vuole comprendere un passo evangelico, ricreare il sottofondo antico testamentario, quindi la lampada dell'Antico Testamento deve sempre illuminare il Nuovo Testamento, che a sua volta è una luce nell'Antico Testamento. Il sottofondo del nostro passo è complesso, direi, ma anche molto ricco. Noi ci accontentiamo di quel riferimento a Isaia che è richiamato nello stesso Vangelo, riproposto come prima lettura nella Messa. Sottolinea molto bene che il battesimo, sia quello di Gesù che anche il nostro, include una missione che deve essere svolta, come dice il profeta, nella verità, quindi con la necessaria fermezza insieme nel dialogo che deve essere anche dolce, comprensivo. non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Una missione quindi che non percorre le vie del frastuono, della potenza, ma dell'umiltà, non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Una missione che dà speranza e salvezza agli infelici, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri. Una missione, infine, che è una missione universale. I suoi confini sono la terra, le nazioni, le isole lontane. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, che va dal 12 al 18 di gennaio. Il 12 ricordiamo Santa Taziana, il 13 Sant'Ilario, il 14 San Felice, il 15 gennaio festeggiamo San Mauro, il 16 San Marcello e il 17 gennaio Santa Roselina. Ricordiamo oggi la festa di San Mauro, il 15 gennaio. Figlio di un nobile romano, Mauro venne affidato giovanissimo a San Benedetto, che a Subiaco aveva iniziato la sua organizzazione monastica. E Mauro ebbe immediatamente prova di obbedienza assoluta, umile, buono. Non pose mai domande sugli ordini ricevuti, ascoltava, obbediva, dando per scontato che quanto gli veniva da San Benedetto non poteva essere che cosa giusta. Un giorno il suo amico Placido scivolò nelle acque di un lago da cui voleva attingere acqua e Benedetto ordinò a Mauro di correre a salvarlo, cosa che Mauro fece d'istinto, raggiungendo in tempo l'amico e portandolo salvo a riva. Solo dopo, voltandosi indietro, scrive San Gregorio, conobbe che era andato sopra l'acqua. Tanta era la fede quanto l'obbedienza e unite avevano agito per lui. Il miracolo venne imputato da Benedetto ai meriti dell'obbedienza di Mauro e da Mauro al fatto che l'ordine era partito da un uomo santo come Benedetto. E comunque fosse, Mauro camminò sull'acqua. Morì poi santamente nel 584. Forse può interessare che San Mauro è il protettore dei raffreddori e credo che in questo periodo sia un santo che deve lavorare parecchio. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni, e vediamo ancora una volta cosa accadeva nel nostro territorio tanti anni fa. Il 12 gennaio del 1686 Giuseppe di Francesco Citernesi, dagli orti di Arezzo, dopo essere stato con Donna Maria Antonia, sua moglie, a Veglia a Staggiano, ritorna con quella a casa e le dà un pugno nel viso per il quale la donna cade a terra e lo giorno successivo partorisce una bambina che dopo due giorni muore. Una storia antica ma anche moderna e per motivi che purtroppo sappiamo e conosciamo tutti i giorni per la violenza nelle donne che, come possiamo vedere, è storia antica purtroppo. Andiamo al 13 gennaio del 1602. Girolamo Turini, medico, filosofo, letterato aretino, istituisce con testamento la pubblica biblioteca della Fraternita dei Laici. Il testamento viene dettato al notaio Luca Mariotti da Pigli, ma sarà reso noto dalla famiglia solo dopo 32 anni dalla morte del Turini. 14 gennaio 1368. L'abate di San Sepolcro Giovanni IV incarica il maestro Bartolino di Muzio di ricostruire l'altar maggiore dell'abadia, andato distrutto nel terremoto del 1352. 15 gennaio 1272. Il servo di Maria Filippo Benizzi riceve dal vescovo di Città di Castello la pietra benedetta da porre nelle fondamenta del nuovo convento da costruire a Borgo San Sepolcro, fuori porta del ponte. 16 gennaio 1439. Anna Elena Malatesta, sposa Baldaccio d'Anghiari, capitano di Ventura e signore del castello di Ranco, nella valle del Cerfone. 17 gennaio 1220. Federico II conferma con diploma imperiale all'abate Graziano di San Sepolcro la giurisdizione del borgo e le sue pertinenze. Sono così messi in guardia i consoli di Arezzo e Città di Castello dal non molestare l'abate e i biturgensi. E infine, 18 gennaio 1240, l'imperatore Federico II, diretto verso Roma, pone Cortona sotto la propria giurisdizione, eleggendo notai e costituendovi il giudice ordinario, finora scelto dal vescovo di Arezzo. Il vescovo aretino Marcellino scomunica di conseguenza i cortonesi. Un fatto abbastanza ricorrente nella storia del rapporto tra aretini e cortonesi. E siamo adesso alla frase da leggere insieme, da ricordare e da meditare durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Teresa di Lisieux. Sai qual è il più scelto dei dolci per il re dei re? È l'obbedienza pronta. Se vuoi ringraziarti il tuo sposo, obbedisci, come faceva lui da bambino. Ed eccoci arrivati al momento musicale, all'angolo della musica del nostro programma. Ho scelto per voi una canzone di Eugenio Finardi, una delle più famose, Extraterrestre, che fu estratto dall'album Blitz del 1978. Il testo della canzone racconta di un uomo solitario che cerca di comunicare con un extraterrestre che lo porti via da questo pianeta per iniziare un'altra vita su un altro pianeta. L'extraterrestre lo accontenta e lo porta in un mondo nuovo, selvaggio, dove vive davvero adesso completamente solo. E l'uomo solitario scopre che in quel nuovo pianeta da lui tanto desiderato le sue paure sono aumentate dalla solitudine amplificate e cerca di contattare l'extraterrestre affinché lo riporti indietro nella sua casa. Una canzone molto intensa, molto bella, forse anche metafora di un tempo anche politico vissuto in quel periodo, senz'altro una delle canzoni più importanti degli anni 70. È un Eugenio Finardi che è un grande cantautore e un grande autore, forse un po' troppo bistrattato nel periodo in cui scriveva queste bellissime canzoni, anche perché poi era un periodo in cui gli artisti straordinari erano veramente tanti, ma che è stato riscoperto negli ultimi anni perché i suoi pezzi sono veramente forti dal punto di vista testuale, ma come sentirete adesso anche dal punto di vista musicale. E allora con questo brano vi saluto, vi ringrazio per il gentile ascolto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, buona settimana e ciao, a risentirci da Romano Scaramucci. Eugenio Finardi, Extraterrestre, vai!
Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre, vienimi a cercare. Voglio un pianeta su cui ricominciare. Trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare. Voglio un pianeta su cui ricominciare.
Voglio tornare per ricominciare.